Io provo a dire l'ordine dei lavori di questo scorcio di mattinata. Procederemo in questo modo. Come ho detto stamattina, è assente per un'indisposizione la professoressa Barbieri Masini, ma il testo che ci ha lasciato verrà letto nella sessione del pomeriggio, perché ci sono alcuni interventi e ci sono dei motivi di interesse che ci consigliano di riservare un po' di spazio a discutere, a intervenire sui due contributi e direi anche tre, se come dovremmo fare includiamo anche la presentazione di Padre Patris di questa mattina. Allora, procederemo così. Nella organizzazione del convegno è stata prevista per ogni relazione un intervento programmato di alcuni giovani ricercatori che provano ad articolare una domanda con un certo respiro, insomma, non una domanda secca, che possa consentire loro anche di portare l'esperienza, lo studio che caratterizza il loro percorso. Allora, sono previsti tre interventi programmati di Nicola Ricci, Luca Alici e Donatella Pagliacci. Dopo questi tre interventi, i due relatori possono rispondere, comunque provare ad entrare in dialogo, e poi abbiamo il tempo per riservare un po' di spazio agli interventi liberi che sono stati attivati, motivati dalla discussione e anche dagli interventi programmati di questa mattina. Quindi c'è lo spazio un po' per tutti, basterà comunicarlo. Bene, allora Nicola Ricci.
Ecco, io ringrazio innanzitutto di aver avuto comunque l'opportunità di appunto di proporre sia pur brevissima riflessione. Ecco, io volevo approfondire e invitare anche i relatori che mi hanno preceduto ad un ulteriore approfondimento relativamente ad una questione che è emersa nell'intervento del professor Malaguti e anche nella parte finale, mi è sembrato, dell'intervento del professor Viola. Precisamente la questione del rapporto fra misericordia e verità. Interrogarsi sul rapporto fra misericordia e verità significa interrogarsi sulla verità come dono dato all'uomo. Il tema della verità come dono, lo sappiamo bene, è senz'altro decisivo nella riflessione del pensiero della cristianità. L'amore misericordioso di Dio si rivela nel dono di un principio fondante che ad un tempo principio della nostra intelligenza e nervatura, come ebbe a dire Antonio Rosmini, di tutto il creato. Ho citato Rosmini e veramente Rosmini può essere considerato come uno dei grandi maestri relativamente a questa prospettiva. Una personalità filosofica di intensità elevatissima che ha saputo riprendere e rinnovare la tradizione di pensiero platonico-agostiniana. Ecco, per Rosmini la prima verità donata all'intelligenza è l'essere. Rosmini da platonico dice l'essere ideale. E attenzione, non si tratta dell'essere come di un contenuto di pensiero. Potremmo dire non si tratta dell'analogo di qualsiasi vero che la nostra conoscenza può attingere a riguardo della realtà. Non si tratta di uno qualsiasi dei nostri termini di constatazione, io so che, io conosco che, no, nulla di tutto questo. Si tratta piuttosto, in Rosmini, dell'essere come principio fondante, la nostra conoscenza, ma anche la nostra stessa intelligenza. Potremmo dire l'essere che come condizione che rende possibile la nostra intelligenza. Ma che cosa significa l'essere come principio? In che senso si dice fondante l'intelligenza e per quale ragione può essere considerato un dono? L'essere è principio dell'intelligenza nel senso che l'intelligenza rispetto all'essere è principiata. Ecco, il rapporto metafisico fra principio e principiato non è da confondersi con quello fra causa ed effetto. Noi possiamo pensare di sospendere una causa, ma l'effetto rimane anche se sospendiamo la sua causa. Non così nel rapporto metafisico fra principio e principiato. Se noi per assurdo sospendessimo l'azione del principio, verrebbe meno immediatamente anche il principiato. Ecco, questo è, a giudizio di Rosmini, il rapporto fra l'essere e l'intelligenza, e la mens. Se si sospendesse l'azione fondante dell'essere come principio, dell'essere come prima verità, che è data alla mente, verrebbe meno anche la nostra stessa intelligenza. L'essere accende, potremmo dire, l'intelligenza. Rosmini recupera qui le virtualità di una tradizione, è stato prima citato Agostino, e certamente anche Rosmini procede in questa direzione. Quindi l'essere è la prima verità donata alla mente, e si tratta di una verità essenziale e costitutiva. Ecco, questo è, a mio giudizio, una delle vie attraverso le quali è possibile porre il problema, o la questione comunque, del rapporto fra misericordia e verità. L'essere, come prima verità, è poi dono, in quanto per Rosmini è un raggio che proviene da Dio, ma non è Dio stesso. Rosmini dice un'appartenenza divina, ma non Dio stesso. Un raggio che non è Dio, ma è una rifrazione della sua pienezza. L'essere è allora dono di verità, in quanto è manifestazione di una luminosa presenza che è da noi partecipata e che ci permette di traguardare oltre nella direzione della pienezza sostanziale di Dio. Quindi la verità è allora donata da Dio, in quanto è manifestazione amorosa della sua luce, altrimenti inattingibile. Ecco, qui concludo, perché non voglio portare via il tempo a chi mi deve seguire. Ecco, credo che una questione fondamentale, che può essere posta certamente in vari modi e secondo varie prospettive di pensiero, è appunto questa connessione fra misericordia e verità. E ad una riflessione ulteriore, ad un approfondimento ulteriore su questo, che rimane un problematico rapporto, io invito i relatori nella discussione, e ringrazio ancora per questa riflessione e per la possibilità che mi è stata data di farlo.
Grazie. Beh, questo richiamo sul tema della misericordia e verità è molto importante, molto pertinente, anche con questo richiamo a Rosmini. Bene.
Nel ringraziare ovviamente anch'io per soprattutto per la totalità di questi tre giorni di riflessione, io volevo invitare il professor Viola in realtà a tornare un po' sulla parte meno approfondita del suo intervento, ovvero la prima, e quindi riflettere un po' sulla questione della giustizia giuridica, della giustizia penale e della giusta pena. Però, per evitare di andare fuori tema, in realtà volevo farlo in virtù della sua seconda parte di intervento, in questo senso, nel senso che soprattutto nelle ultime conclusioni, mi limito a sottolineare due passaggi, lei sottolineava e ci invitava a riflettere su come il perdono implichi la liberazione dell'individuo e su come la giustizia politica deve innanzitutto comprendere e non vendicare, e come la giustizia politica possa essere il terreno nel quale è possibile istituzionalizzare non il perdono, ma il cammino verso il perdono. La mia domanda è questa, e in questo senso la richiamo alla prima parte. Questi due aspetti, e cioè la questione del perdono e la questione della giustizia politica, come possono influire ed essere in dialogo fecondo con la questione della giusta pena e della giustizia giudiziaria? Nel senso, sono in grado di far cambiare determinati parametri e forse limiti della giustizia penale, o la giustizia penale e quindi la questione della giusta pena ha già raggiunto la sua perfezione, seppur umana, così com'è? Giusto per concretizzare un po' la domanda, lei ha fatto riferimento a Ricoeur e la questione della giusta pena la potremmo definire il contraltare filosofico della riflessione di Ricoeur sul perdono, tant'è che molti dei suoi ultimi scritti sul tema del giusto si sono proprio soffermati su alcuni paradossi della giusta pena, il fatto che noi siamo incapaci di non far soffrire chi devo punire, perché abbiamo concepito soltanto la privazione della libertà e l'imprigionamento come la pena nei confronti del colpevole, e sottolinea ad esempio un altro aspetto, cioè la difficoltà che un male fisico e quindi la privazione della libertà arrivi davvero a sopprimere un male morale, e cioè la colpa espressa attraverso il reato, manifestata attraverso il reato. E quindi sottolinea alcuni paradossi ed alcune difficoltà del fine della pena da questo punto di vista. E sempre per restare un po' più, o meglio, spostandoci ancora un po' più sul concreto, io rimasi un anno e mezzo fa circa molto impressionato da una questione che purtroppo è stata un po' strumentalizzata politicamente, ma forse non approfondita da un punto di vista culturale, cioè di una lettera che inviarono 310 ergastolani al Presidente della Repubblica, in cui chiedevano sostanzialmente che venisse loro tramutata, che venisse tramutata la loro pena dell'ergastolo in pena di morte, perché scrivevano: l'ergastolo è l'invenzione di un non dio, di una malvagità che supera l'immaginazione, è una morte bevuta a sorsi, è una vittoria sulla morte perché è più forte della morte stessa, all'ergastolano rimane solo la vita, ma la vita senza futuro è meno di niente. Qui il problema, giocando un po' sulle parole, sarebbe non soltanto quello del fine della pena, ma quello della fine della pena, nel senso che pensare al se e al come sia possibile togliere questo mai, il fine pena mai dell'ergastolo, è un compito che spetta alla giustizia in quanto giustizia, o deve essere la conseguenza anche in questo caso di un dialogo fecondo tra giustizia giuridica, giustizia politica e perdono? Questi erano soltanto due esempi, ecco, giusto per dare un po' la carne alla questione, nel senso che, e la risottolineo, è possibile pensare un dialogo fecondo fra queste tre sfere che abbia delle ricadute anche sulla giustizia giuridica, o davvero la giustizia umana, dal punto di vista della questione della giusta pena, è in grado di pensare soltanto all'imprigionamento e al quantificare il tempo dell'imprigionamento senza ragionare su un'alternativa ulteriore? Grazie.
Bene. Allora, il terzo intervento è di Donatella Pagliacci.
Dunque, premetto che è un intervento che nasce proprio spontaneo dalla relazione del professor Viola, perché in realtà io avevo pensato di intervenire domani con una riflessione a partire dal tema della misericordia in Kierkegaard, ma ovviamente questo è lo spazio che adesso mi prendo. E nasce questa riflessione a partire proprio dalle cose che ha detto il professor Viola, e provo a fare una controproposta, che è la prospettiva di Jankelevich sul perdono, che ovviamente Ricoeur ha presente, che è molto più critica e anche molto più drammatica della prospettiva che Ricoeur prende in esame. Perché si diceva che il perdono ha la funzione essenzialmente di slegare, nel senso di sciogliere la gente dal suo atto. Però è vero che il delitto è già una ferita che toglie una relazione e rompe la relazione appunto tra la vittima e il carnefice. Dove il problema più grande che Jankelevich ha presente è proprio quello della distanza temporale tra il compimento del delitto e la riconciliazione, cioè il perdono. Il momento in cui alla vittima non è data la possibilità di nemmeno avere la richiesta di perdono da parte del suo carnefice. Allora, dove avviene la riconciliazione? E la riconciliazione non serve appunto a legare il carnefice con se stesso, cioè a fargli ritrovare, a recuperare, a sanare quella ferita che comunque il delitto lo lacera interiormente. Il perdono non deve servire anche a questa riconciliazione, e quindi ritrovare un legame del carnefice con se stesso e del carnefice con la vittima o con chi resta della vittima. E quindi ho detto anche la seconda problematica a cui si è fatto riferimento, ma che rimane aperta, perché Yankelevich dice in maniera drammatica: non c'è stato chiesto perdono. E lì è la ferita di un popolo, appunto il popolo ebreo, nei confronti del popolo tedesco, che si sente in certo qual modo giustificato e anche rappresentato dal cancelliere che compie il gesto di richiesta di perdono. Ma veramente la richiesta di perdono, e quindi questo è il problema, la richiesta di perdono di un rappresentante è sufficiente per il popolo, no? Lo dicevamo prima, questo è un problema che per Yankelevich rimane aperto e apre ad una questione che è l'imperdonabile. Esistono dei delitti imperdonabili? E qual è la risposta politica di fronte all'imperdonabile o alla possibilità di qualcosa che non può essere perdonato? L'ultima domanda riguarda un rapporto che in qualche modo chiama in causa anche la relazione del professor Malaguti. Devo dire che le due relazioni mi hanno profondamente toccato, perché alla fine è stato fatto un confronto tra perdono e pace. Il mio sfondo agostiniano mi dice che è possibile la pace e ricercare la pace, tendere verso la pace, perché la pace non solo è un fine verso il quale si tende, ma la pace è all'inizio, quindi è l'origine. Allora io posso tornare a qualcosa perché già da sempre la pace è nell'ordine della creazione. E il perdono? Il perdono è secondario o originario? Io posso arrivare realmente al perdono se questo è soltanto qualcosa che subentra come bisogno a seguito di una ferita, di un delitto? Ho finito.
Bene. Bene, allora penso che possa essere opportuno che voi interagiate subito, perché c'è materia sufficiente per riflettere, entrare un po' in dialogo dopo questi tre interventi e poi riapriamo lo spazio ad interventi ulteriori.
A riflessione della amico dottor Ricci, evoca una situazione che per molti aspetti noi viviamo drammaticamente nei luoghi nei quali siamo chiamati a operare, nel senso che quando da un lato attraverso i percorsi della filosofia, per quelle che sono le nostre riflessioni, le nostre competenze professionali, tentiamo di dare evidenza al principio, che è un po' come, è solo un esempio e come tale non corre con 100 gambe, che è un po' come dare evidenza al fatto che l'occhio può vedere solo nella luce, togliendo la luce non vede più. Incontriamo difficoltà nell'essere ascoltati, e allora potremmo qui aprire il solito cahier de doléances e dire però è mala tempora curunt, ma una riflessione di questo genere è anche sterile alla fine, significa assai poco, dove il vero e drammatico problema è che cosa sono riuscito a dire io? Come ho saputo presentare? E allora credo che sia anche giusto che si fa fatica a dormire la sera e ci si sveglia troppo presto talvolta per l'ansia di quello che non si è saputo fare o dire o proporre. Però c'è anche un'altra cosa da dire. C'è anche da dire che, come ad Elia, grandissimo, Dio si è manifestato in una voce come di un vento sottile. Questo significa che a parte Dei c'è un tale profondo e radicale rispetto della libertà che si annuncia, certo, ma non si impone. Si annuncia nella forma, nella misura dell'ombra. Non egli è ombra, egli è la luce assoluta, è lo spirito. Egli è spirito puro, solo lui è spirito puro, nel senso che non c'è nulla che possa essere esteriore a Dio, se non il rifiuto e l'impenitenza, ma questo è altro. E nel suo manifestarsi, dopo averci costituiti, si manifesta nel silenzio, nella voce di un vento sottile, lasciando che sia la libertà che lo ha udito e che lo accoglie e che poi lo cerca, lasciando che sia, cito ancora una volta Bonaventura che interpreta i Salmi e in particolare Davide, lasciando che ciascuno di noi diventi il vir desideriorum, cioè che ciascuno di noi impari a desiderare ciò che si è annunciato nella velamene. E del resto anche Mosè chiede di vedere Dio anche per poter dire al popolo chi manda. E il Signore dice: nessuno può vedere il mio volto e rimanere in vita. Io ti nasconderò nel cavo della roccia, quindi nella esteriorità, ti proteggerò con la mia mano e mi lascerò vedere da te quando sarò già passato, cioè mentre mi allontano. È una cosa di una bellezza, perché lo sente venire, poi il silenzio e poi questa nostalgia infinita di andare con lui, ma è troppo in alto perché lo si possa seguire, e si resta come Caterina da Siena, si resta con questo desiderio senza limiti, che è il vero senso del nostro rapporto al principio. Ora i nostri filosofi, la grande tradizione filosofica, queste cose le ha in un modo o in un altro, in qualche maniera, recepite, e alcuni grandi della tradizione metafisica della cristianità lo hanno detto, come ha ricordato il dottor Ricci, con una chiarezza straordinaria. Dio astrae da sé e mostra se stesso nella forma dell'essere ideale. L'essere ideale non è l'idea attraverso la quale Dio pensa a se stesso, per carità. L'essere ideale è il suo manifestarsi. E quindi in questo modo Rosmini ha raccolto e santificato tutta una tradizione che è quella platonica, reinterpretandola dunque in questo senso. Temo un po' per il tempo. Quindi vengo rapidamente alla seconda questione che mi ha proposto la signora Donatella. Sì, certo, è già all'origine la pace, perché la conciliazione originaria di cielo e di terra è già là, in quel fiat lux. Si attendono tutti i venturi, tutti coloro che devono venire, e solo quando saranno venuti tutti, allora sarà la fine e dovremo, Dio consenta, potremo finalmente tutti entrare. A questo proposito è chiaro che viene l'interrogativo drammatico e sconvolgente del male, perché tra origine e fine quello che è accaduto e quello che accade è drammaticamente e tragicamente sotto gli occhi di tutti. Nella la storia del XX secolo è da mettersi le mani nei capelli. Perdonatemi, è un'espressione apparentemente di poco senso filosofico, ma i veggenti della Salette videro la Vergine che si teneva il capo tra le mani, guardando alla storia che da quel 1846 si sarebbe poi svolta e sviluppata. E allora questa, che è un'espressione un po' così, colloquiale, assume una diversa valenza. Il fatto è che nell'origine la conciliazione è già compiuta. San Pier Damiani, ripreso poi da Šeštov, pone un interrogativo, era una disputa che si era sviluppata a Monte Cassino, nel convento di Monte Cassino. È possibile che Dio faccia sì che ciò che non è mai, chiedo scusa, è possibile che Dio faccia sì che ciò che è accaduto non sia mai accaduto? Sembra assurdo e impossibile. Factum infectum fieri inequit. Quello che è accaduto, non si può dire di no, si potrà perdonare, ma non si potrà fare in modo che non sia mai accaduto. Eppure San Pier Damiani, lasciamo stare l'interpretazione di Šeštov, San Pier Damiani cerca di dire di sì. E come fa a tentare di dire di sì? Cerca di dire di sì perché dice: il criterio sulla base del quale, o in riferimento al quale, noi possiamo giudicare di Dio non è quello dell'esperienza nostra normale. Lo fa con esempi che sono non condivisibili. In qualche caso potrebbero anche far sorridere. Ma bisogna saper capire un argomento inadeguato con l'intuizione, che può essere vera ugualmente, anche se l'argomento col quale è presentato non è adeguato. Allora, io faccio un esempio e con questo mi fermo. L'esempio è questo. Facciamo l'ipotesi che oggi, nella mattinata, accade a me qualcosa di estremamente grave che mi fa soffrire terribilmente, ma che in conseguenza di questa cosa terribile che mi fa soffrire terribilmente, nella sera ci sia un altro evento che compensa e colma tutto quello che è accaduto. Allora, la disgrazia del mattino porta l'occasione della buona ventura della sera. Ho capito, però resta che la mia giornata è terribile. Andiamo avanti, ci metterò 2 minuti, non di più, nell'esempio. Ma supponiamo che, no, non duri una giornata intera la sventura. E che la sventura sia a mezzogiorno e la buona ventura sia un'ora dopo. Un'ora di dolore, un'ora di dolore può essere terribile, ma è comunque solo un'ora di dolore. Andiamo avanti ancora un momento. Supponiamo che non è un'ora, è un minuto. Quel minuto è sempre doloroso, è brevissimo, ma è doloroso. Ma Dio non è nel tempo. Dio è l'eterno. Ma eterno non vuol dire da sempre e per sempre. Eterno vuol dire tota simul, nunc, ora. L'eterno è un ora, lo dicono i grandi filosofi, i grandi sapienti, lo dice in maniera straordinaria quel mistico splendido che è Angelo Silesio, quando dice, lasciatemelo citare ora nella sua lingua, parlando dell'Eterno, es ist ein nu, è un ora. Allora in quel ora c'è la promessa e il ritorno. In quell'ora in cui tutto è dato come principio e tutto è atteso come fine, come termine ultimo, è già tutto compiuto. Noi siamo in itinere, siamo nel viaggio e quindi sentiamo la fatica, la stanchezza, il turbamento. Ma la misericordia che ci raggiunge e che ci aiuta e che ci sostiene, se posso così dire, parlarne facendone una figura, è già corsa avanti in quell'ora in cui già tutto è compiuto e quindi la fine è già perfettamente riconciliata in un'origine che era fin da principio misericordia. Bene.
Bene, grazie, passiamo a Viola.
Seguirò l'ordine degli interventi. Giustamente è stata sottolineata l'importanza della verità per la misericordia. E d'altronde appunto il Salmo che avevamo citato alla conclusione proprio diceva questo: la verità germoglierà dalla terra. E il fatto è che appunto io diciamo rispondo dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista della mia relazione, e ho detto che la verità è un elemento fondamentale, comprensione, non vendetta, no? E comprendere, non vendicarsi, però appunto la verità è fondamentale soprattutto perché questi regimi da cui diciamo si vuole uscire verso la democrazia sono regimi che occultano la verità. L'esempio diciamo ormai emblematico è quella addirittura degli scomparsi, dei cadaveri scomparsi, cioè là è impossibile diciamo dimostrare che quella persona è stata effettivamente giustiziata. Questo è quasi un passo, se fosse possibile, più avanti dello stesso totalitarismo nazista, no? In cui si possono anche ritrovare degli elenchi degli scomparsi, ma invece addirittura la scomparsa, cioè l'occultamento della verità. Per cui se un regime è fondato sull'occultamento della verità, il ristabilimento della verità diventa un'azione non solo, diciamo, cognitiva, ma anche politica, diciamo, ha anche una portata politica. Quindi ha due titoli, diciamo, la verità ha una funzione di riscatto e di riconciliazione, sia perché appunto da un punto di vista diciamo della trasparenza, della conoscenza è un fattore positivo, è un valore positivo, sia perché viene proprio a contrastare quella diciamo pratica tipica dei regimi totalitari. Però ecco là quello che è interessante, diciamo, considerare è il fatto che qua ci troviamo di fronte non tanto a colpe singole, cioè a una dimensione, diciamo, comunitaria o collettiva. Questo ho cercato di sottolineare. Ci troviamo di fronte a qualche cosa di comunitario, di collettivo. Così come c'è una salvezza in comune, c'è anche una colpevolezza comune. C'è questo mistero della comunanza nella colpa, che è connesso con la verità, perché la verità Innanzitutto è sempre una forma di relazione, no? Sì, si è detto l'essere è la prima verità che è donata alla mente, ma appunto la verità sta nella relazione tra la mente e l'essere. La verità implica anche una relazione con gli altri, per il mondo comune che noi, a cui noi partecipiamo. Quindi c'è questa dimensione comunitaria della verità che, diciamo, è molto opportuna in questo caso, mentre la dimensione puramente e semplicemente della colpa con la responsabilità individuale potrebbe, diciamo, occultare, o mettere tra parentesi, la dimensione comunitaria a vantaggio di una dimensione esclusivamente individualista. Poi mi è stato chiesto, diciamo, in che maniera la questione del perdono, della giusta pena, anche noi, quella questione della giusta pena entri a far parte, diciamo, di questo cammino del perdono. E qua è un tema questo molto delicato, su cui appunto devo dire che si sta nell'ambito proprio della filosofia del diritto, della filosofia politica, ci sono dei tentativi di riflessione. Cioè, ho detto, noi abbiamo, con la modernità, abbiamo costituito dei percorsi che hanno la loro identità. Il diritto, vi ho detto, segue la logica della simmetria, della relazionalità, la politica, la logica della pacificazione. Insomma, la modernità ha, per così dire, inchiodato questi percorsi settoriali della vita pratica a una loro logica interna. Così come l'economia, per esempio, riguarda l'utile, no? Questa invece esigenza di mettere insieme tutti questi percorsi, che oggi, cioè, della insufficienza di ognuno di essi. Cioè, voglio dire che è giusto che il diritto si ponga il problema della giusta pena. È fondamentale, è una cosa molto importante. Perché altrimenti la pena è sproporzionata all'entità del reato e questa è una forma di ingiustizia giuridica. Quindi è giusto questo. Però una volta che noi abbiamo individuato una cosiddetta giusta pena da un punto di vista umano, non è che abbiamo ipso facto realizzato la giustizia nel mondo. Abbiamo evitato delle ingiustizie che potevano esserci, ma ancora la ingiustizia non è stata individuata, cosicché la problematica della giusta pena oggi diventa insufficiente anche per gli stessi giuristi. Anche gli stessi giuristi dicono, ma nell'ambito del diritto penale ci sono delle teorie, pensa a Eusebi per esempio, che addirittura considerano la pena una forma di ingiustizia quasi in se stessa, indipendentemente dalla... Cioè, c'è il tentativo di schiodare, per così dire, questi settori della vita pratica dalla loro definizione, diciamo, dal loro paradigma ufficiale. Come appunto, così per esempio si dice per il diritto oggi non è più semplicemente legato alla logica relazionale ma si deve porre problemi di trasformazione della società. Per esempio deve avere anche un carattere simbolico. C'è chi sostiene che proprio queste commissioni di giustizia e verità, di verità e riconciliazione, sono la prova che il diritto viene usato anche in altre forme e che quindi il diritto deve essere flessibile, deve essere elastico ad altri usi. Sì, ma questo è pericoloso. Questo è pericoloso perché, non è un'invenzione di pochi secoli quella che il diritto è legato alla simmetria e alla relazionalità ed è anche una forma di garanzia. Se noi cominciamo a usare il diritto così come vogliamo, allora oggi lo usiamo per uno scopo buono che tutti condividiamo, ma poi può diventare uno strumento di, come lo è stato, di altre cose. Quindi di fronte, io personalmente, di fronte alla possibilità di flettere questi ambiti della vita pratica, come la politica, il diritto, per altri usi, cosa che è anche possibile, io non, diciamo, non negherei in linea di principio, ma di fronte a questa possibilità però io preferirei piuttosto che questi vari ambiti della vita pratica, ognuno per proprio conto, conservando la propria ragion d'essere, anche se intesa con una certa flessibilità, ma conservando fondamentalmente la ragion d'essere, ognuno di questi ambiti invece confluisca in quello che ho chiamato il cammino comune, il cammino comune, che è quello veramente che poi arriva alla giustizia, alla pace, al perdono, alla misericordia, quando ci arriva. E io preferirei questo tipo di cosa per il rispetto del diritto. Invece la postmodernità tende a diciamo eliminare i confini fra questi ambiti, e questo mi sembra un male perché può portare al più grande sfruttamento. Non dobbiamo dimenticare che così come diciamo noi possiamo usare queste cose a fini buoni, per esempio possiamo usare un diritto molto flessibile a fini buoni, allo stesso modo lo possiamo usare molto flessibile a fini cattivi, no? E io negli ultimi studi che ho fatto proprio mi ho prestato attenzione proprio a questo fatto, come deve essere usato il diritto, indipendentemente dalla valutazione dei fini, per evitare, perché esso sia una garanzia in se stesso e possa essere una maniera per frenare, perché non dimenticate che un Hitler per esempio ha usato il diritto per fare i campi di concentramento, cioè non è che i campi di concentramento erano illegali, no, e questo è il fatto, ma erano antigiuridici in un altro senso. Se guardiamo al diritto però come a una forma che impedisce che certi fini possano essere perseguiti, tuttavia, no? Ecco, lo stesso si può dire della politica e anche della morale, per cui diciamo qua ci troviamo di fronte a due vie: o quello di diciamo fare di tutta l'erba un fascio, abbattere gli steccati e perdere anche la possibilità di controllare le nostre azioni. Oppure, ecco, a proposito del perdono, pensare ad un cammino, la Commissione Verità e Riconciliazione del Sudafrica vuole fare un cammino di perdono. Poi alla fine non è che chiude, spera di avere spinto gli individui a perdonare, i popoli a perdonare, spera che ci sia anche il perdono, diciamo, religioso, ma si ferma lì, appartiene, e in questo percorso c'è il momento giuridico, c'è il momento politico, c'è il momento etico, c'è il momento religioso, ognuno con il suo diciamo paradigma di base, anche se non inteso, e questo ci tengo a sottolinearlo, in quel modo rigido ed esclusivo come spesso è stato praticato nella modernità. Però ecco, il cammino implica che tutti questi settori siano comunicanti fra di loro in una certa misura, non siano delle soluzioni giustapposte, siano comunicanti in una certa misura, politica, diritto, morale e religione, siano comunicanti fra di loro. E questa comunicazione può avvenire attraverso noi, attraverso il percorso, non in sé. Cioè è una comunicazione che viene fatta per il fatto che poi i soggetti che sono gli attori e i destinatari della giustizia e della pace, questi soggetti siano anche quelli che restino, diciamo, immutati nei vari settori e costituiscono quindi un punto di aggregazione fra di essi. Ma quello che è importante come insegnamento, io credo, è questo fatto: che il perdono e la giustizia, di cui noi cristiani parliamo molto, però ecco, sono dei valori, dei percorsi che cominciano nella vita quotidiana. Cominciano nella vita quotidiana. E noi non possiamo pensare di raggiungere un vero perdono, una vera giustizia, se non siamo attenti alla giustizia giuridica, alla giustizia politica, eccetera. Cioè spesso, e io questo diciamo è un rimprovero che mi faccio come cristiano, spesso noi parliamo di perdono, di carità, di misericordia da un punto di vista religioso e ignoriamo completamente questa problematica a livello giuridico, a livello politico, a livello morale, a livello sociale, delle relazioni sociali. E poi siamo presi da sacri furori perché abbiamo misericordia nei confronti di tutto il mondo e ci sentiamo il cuore profondamente commosso di fronte alla forza della misericordia che c'è in noi. Ma non siamo credibili se questa forza non ci induce a camminare nel cammino del perdono. Questo cammino che attraversa tutti questi settori, ognuno con la sua logica, non siamo credibili se noi non cominciamo dal basso il cammino del perdono. È facile, diciamo, perdonare tutti. È molto più difficile fare tutto questo cammino che implica anche la giustizia sociale, ovviamente, no? Implica anche, il senso, implica anche la consapevolezza della comunanza nella colpa. Perché la cosa, questo è molto interessante, anche qui Richiere cita un libro di Jaspers a proposito delle varie forme di colpevolezza, no? E dice c'è la colpevolezza del criminale, c'è la colpevolezza morale, c'è la colpevolezza politica e c'è la colpevolezza che addirittura Jaspers si chiama ontologica o metafisica, qualcosa del genere. E a Richiere stesso sembra troppo esagerato e dice magari chiamiamola esistenziale. Cioè che laddove un essere umano fa qualche cosa di orribile, ecco, e noi ne siamo coinvolti, ognuno di noi ne è coinvolto, perché è l'umanità, in un certo senso, che fa qualche cosa di terribile. Per cui la capacità di dare perdono, di perdonare, non è reale e non è veritiera, non è credibile se non è accompagnata da questa consapevolezza di una comunanza nella colpa. D'altra parte quella frase del Vangelo di Matteo che ho citato, che il Padre ci perdona se noi siamo capaci di perdonare agli altri, vuole dire in sostanza questo: se noi ci rendiamo conto di quanto siamo solidali nei confronti delle colpe degli altri. Perché se noi ci rendiamo conto di come siamo solidali, allora ci perdoniamo gli uni gli altri e così meritiamo il perdono che ci viene dal Padre. L'ultima questione, che io per la verità non ho capito bene l'ultima parte della domanda della dottoressa Pagliacci, ma una sola cosa, dico anche perché ho esagerato con il tempo, e ho colto, esistono dei delitti imperdonabili? Certo, io credo che esistono dei delitti imperdonabili, proprio per questo c'è il perdono. Il perdono è sempre nei confronti dell'imperdonabile. Perché, no? Cioè, è così. Il perdono è sempre, perché se qualcosa è perdonabile, allora diciamo non è accessibile, cioè. Ma in un certo senso è di fronte all'imperdonabile. No, questo lo dico per sottolineare l'enormità dell'atto di perdono, cioè il suo carattere veramente miracoloso, il suo carattere soprannaturale. Diciamo, l'essere veramente capaci di perdonare è un atto secondo me soprannaturale, cioè è una grazia, cioè è qualcosa di veramente di perdonare. Ma tante volte ci riempiamo la bocca, ma non siamo di fronte al perdono reale. Oppure facciamo un cammino di perdono, ma non arriviamo alla fine, veramente. Né il cammino di perdono è, diciamo, una cosa logicamente che ci fa arrivare necessariamente alla meta. Perché poi l'atto di perdono reale, finale, che richiede questo lungo percorso, è sempre qualche cosa che non è la conseguenza obbligata, logicamente dedotta da quello che abbiamo fatto. Perché l'atto del perdono è un mistero. E proprio per questo si rivolge a ciò che è imperdonabile.
Bene. Bene, abbiamo qualche minuto per uno o due interventi un po' più estemporanei. Ecco la signora, sì.
Sono Anna Tramontana da Roma, se qualcuno mi conosce saluto affettuosamente e chiedo una preghiera. Certo che ci vuole coraggio a intervenire dopo queste magistrali relazioni. Il coraggio dei bambini, dell'infanzia spirituale e degli anziani, adesso sono verso gli 80, per cui gli anziani diventano un po' bambini, per cui chiedo perdono per la frammentarietà e cercherò di essere concisa. E quando si diventa così, si arriva alla terza età o alla soglia della quarta età, si è più disponibili a chiedere perdono umilmente e a concederlo. Deo gracias. Dunque, agli entrambi relatori vorrei chiedere, per la filosofia del diritto, ho studiato giurisprudenza e mi è appassionato molto la filosofia del diritto, e anche al liceo la filosofia, che fra parentesi lamento che la storia della filosofia è poco igienica per i giovani, mentre invece la filosofia pura viene poco trattata, San Tommaso, Sant'Agostino, eccetera. E quattro punti vorrei presentare. Il perdono a livello internazionale, che è di grande attualità, a livello nazionale altrettanto, mafia, camorra, eccetera, il terrorismo nazionale che abbiamo avuto. Il perdono nell'ambito familiare, perché la famiglia sappiamo in quale crisi si trovi. Il perdono anche verso se stessi, mi permetto di chiedere anzi un chiarimento su questo punto. Dice, noi non ci possiamo perdonare, ma qualche volta ho sentito, dobbiamo essere anche carizzatevoli con noi stessi e perdonare anche noi stessi, tanto più che non possiamo giudicare nemmeno, non possiamo giudicare la propria coscienza, come dice San Paolo. E anche perché, dato l'alto numero di suicidi, specialmente fra i giovani, il dilagare dell'epidemia della depressione, forse se si riuscisse a perdonarsi, anche lì si richiede forse un grado di umiltà, e forse si sarebbe, ecco, più simili a Pietro che a Giuda. E per quanto riguarda a livello internazionale, vorrei fare riferimento a una cosa, perché io dopo gli studi giuridici mi sono dedicata ai servizi sociali, ho lavorato nel sociale, quindi c'è l'aggancio alla praticità. Negli ultimi eventi internazionali, l'attentato negli Stati Uniti e adesso i problemi della Palestina, il Papa Giovanni Paolo II aveva raccomandato di non voler risolvere con la guerra, perché non si risolvono i problemi con la guerra, l'odio scatena altra guerra, altro odio, la spirale della vendetta è inesauribile. Non è stato ascoltato e abbiamo visto, vediamo le conseguenze. Attualmente per la Palestina in particolare e altri focolai a livello mondiale, il nostro Papa attuale raccomanda l'ascolto e il dialogo, l'ascolto paziente e il dialogo amorevole, mi sembra, non so. Quindi noi, per avviarci alla civiltà dell'amore, certo c'è un cammino, i nostri relatori ci hanno presentato i punti di arrivo, siamo sempre in cammino, più andiamo avanti più vediamo che la nostra piccolezza, e quindi l'appello alla grazia. A questo punto vorrei aggiungere qualche annotazione ancora. Fides et ratio, quindi noi ragioniamo, ma poi ci dobbiamo affidare al Signore, al soprannaturale. E quindi il valore della preghiera profonda, non della preghiera bla bla bla, delle scuole di preghiera che Papa diceva, le nostre parrocchie devono diventare scuola di preghiera, della preghiera profonda, preghiera del cuore. E l'evangelizzazione, perché insomma come si fa ad arrivare a queste mete quando noi, la maggioranza della gente, parlo insomma dell'esperienza piccola che ho io, insomma quelli anche che vengono in chiesa, che frequentano, poche volte hanno letto tutto il Vangelo o lo leggono ancora. Quindi c'è questa nuova evangelizzazione che ci aspetta e ci coinvolge tutti, perché tutti siamo missionari in quanto battezzati. Quindi è la meta della santità, ma dalla santità ordinaria, come ci diceva il Concilio, la Chiesa ha bisogno di santi, concludeva il Concilio, la santità comune di cui parla il nostro Papa attuale. Che cosa vorrei dire ancora? Permettetemi un'altra ultima cosa. Ho avuto la grazia di conoscere Madre Speranza, ma questa sera spero di poter fare un intervento in questo senso. Il Signore ci dà la grazia di conoscere questi fratelli che sono più avanti di noi. Adesso aspetta a noi coinvolgerci, siamo in cordata e la Chiesa è questa grande famiglia. Ringraziamo il Signore di tutto, sempre tu pinque, grazie a Sagere e vi ringrazio anche personalmente.
Grazie, grazie. C'è qualche altro intervento?
Allora, sono un'ancella dell'amore misericordioso e penso che si vede. A me è piaciuto moltissimo quello che ha detto il professor Malaguti quando ha presentato la creazione come Dio che accoglie il nostro limite. E questo perché? Perché allora mi sono detto, se Dio ha aperto per me, che sono il suo limite, sono il limite che lui ha accolto, io posso abitare uno spazio che Dio mi ha dato dentro di sé. Quindi la mia vita praticamente si svolge dentro questo spazio divino. Ora, come posso io arrivare al perdono? Ci posso arrivare se io mi immergo in questo spazio divino. Ora, siccome dobbiamo riportare, non so, almeno io preferisco portare questo discorso sul piano pastorale normale, no? Allora, diciamo, Dio come fa a perdonare? Noi abbiamo avuto l'esperienza di Madre Speranza e Madre Speranza è stata coinvolta nella conversione di grandi peccatori. E siccome lei aveva poi il bel dono anche della visione e quindi la verità le veniva rivelata, quindi senza tanto cervellarsi, voi dovete starci anni e anni, no? Lei in un minuto riusciva a capire tutto. Allora, che cosa è successo? Quando appunto ha avuto questa occasione, in una delle tante occasioni, ha visto poi la festa che si faceva in gelo per questo grandissimo peccatore che si era convertito. E lei, che aveva una grande confidenza col Signore, dice: ma insomma, Signore, io ho una vita che ti sto dietro e non ti ho fatto mai fare una festa così grande. Com'è che tu fai tanta festa? E il Signore gli ha detto una cosa molto bella che poi spiega quello che è. Dice: io non sono come voi. Voi, quando una persona demerita nei vostri riguardi, anche quando dite che perdonate, magari vi salutate, ma poi ci avete messo la croce. Cioè, la confidenza è difficile, no? Per noi. Dice: io invece, più una persona demerita nei miei riguardi, cioè l'abisso diventa più profondo, più io dilato il cuore per poterla abbracciare. Ora, se noi facciamo un cammino di dilatazione del cuore per accogliere anche le più grandi ingratitudini, e io lo vedo perché lavoro nella pastorale matrimoniale e tante riconciliazioni avvengono proprio perché si prospetta questa visione, altrimenti certe cose sembrerebbero imperdonabili. Invece si può perdonare se noi impariamo a dilatare il cuore e quindi a imparare da Dio che ha accolto il nostro limite e quindi noi possiamo accogliere quello degli altri. Basta, ok.
Bene, grazie. Prego.
Scusate l'emozione. Allora, ringrazio veramente i relatori che Sono stati veramente meravigliosi, mi hanno fatto fare una riflessione. Allora, parto da una frase, diciamo, che così che mi ha colpito, no? Quando diceva a un certo punto: io non posso perdonare una persona che non vuole essere perdonata. E io su questo mi sono interrogata, no? E ho detto, a parte il Signore ci dice amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. Se già io prego per il mio persecutore, l'ho già, in fondo l'ho perdonato. E è lì che poi si mette in moto il meccanismo della misericordia. E volevo dare questa testimonianza, cioè volevo un attimino così calare questa situazione della... il professor Viola ha fatto un discorso sul diritto, no? Sulla giustizia, eccetera. Volevo appunto calarlo sulla situazione, diciamo, familiare. Il mio esempio di separazione, per esempio, no? Nella mia situazione di separata. E allora pensavo appunto questo, che quando parlava di ricostruire la memoria, no? Allora io pensavo che appunto nella fase di ricostruzione della memoria può avvenire questa... cioè queste ferite possono riaprirsi e quindi è come mettere sale sulle ferite. Però, quindi anche per esempio pensando al percorso che ho fatto, no? Anche appunto giuridico, con l'avvocato, eccetera, no? In ambito giudiziale viene ritirato fuori tutto quanto e quindi è un dolore ancora più grande. E specialmente appunto il discorso che ha fatto ieri il professor Bruni, cioè l'agape tradito, cioè quell'amore oblativo, no? Con cui amavo e amo mio marito, è ancora più doloroso. E quindi come si fa a perdonare? E in questo mi ha aiutato molto Madre Speranza, perché nella fase in cui io appunto mi documentavo per fare la guida al santuario, ho letto gli scritti di Madre Speranza, no? E una frase che mi ha molto così anche aperto a orizzonti ultraterreni è appunto quando dice: ti amo Gesù mio e voglio amare tutti, anche gli estranei, i parenti, gli amici, i nemici, il peccatore, il peccato no Gesù mio, ma il peccatore sì, perché si converte e ti ami. Ecco, questo rientra sul discorso dello slegare la persona dall'atto che compie, e questo diciamo che mi ha aiutato molto nella fase del perdono, perché appunto diciamo riesco a separare la persona dall'atto che compie. Un tempo fa pensavo, no? Quando magari ancora ero un po' ingenuo, dicevo: ma secondo me una persona che fa del male in fondo non è consapevole di fare il male, altrimenti non lo farebbe. Poi invece appunto nella mia vita mi sono resa conto invece che esiste anche purtroppo chi fa del male consapevole di farlo e magari anche compiacendosi del male che fa. E però a quel punto penso che sia vittima prima lui stesso del male che compie. Perché appunto una persona che non è capace di amare prima di tutto fa del male a se stesso. E quindi il perdono, cioè appunto lì avviene un qualcosa di più grande, perché appunto la gratuità avviene quando appunto non c'è questa reciprocità, no? Già perdonare una persona che ti chiede il perdono è difficile, ma pensate a una persona che non solo non te lo chiede ma non è proprio interessato, non ne vuole sapere di perdono. E questo è una cosa che può avvenire appunto per grazia, perdono, cioè quando uno compie un gesto che per pagarlo non basterebbe tutto l'oro del mondo, come è stato detto ieri, no? Però lo fai per amore di Gesù, perché appunto il Signore ti ha fatto conoscere, ti ha fatto sperimentare la sua misericordia, e quindi una volta che tu hai fatto esperienza della misericordia di Dio, riesci, ma solo per grazia, riesci ad essere misericordioso.
Grazie. Questi interventi credo abbiano messo in pratica quello che diceva Viola, e cioè esistono ambiti che hanno una loro relativa autonomia, ma dobbiamo essere capaci di mettere in rete ambiti diversi e vedere come la stessa misericordia, circolando in ambiti diversi, si trova di fronte a prospettive diverse, ma anche ad aperture provvidenziali diverse, quindi questi interventi che su piani diversi hanno anche aperto ad applicazioni forse addirittura insospettate per i nostri relatori, applicazioni biografiche, pastorali, credo che sia un aspetto interessante di questo convegno che vorrebbe mettere in circolo livelli di approfondimento ma anche di vita diversi. Penso che questo sia un aspetto positivo e dobbiamo mettere in circolo anche la gratitudine fra di noi. Io penso che abbiamo qualche minuto, anche se insomma non moltissimi minuti, per sentire una battuta dei nostri relatori conclusiva.
Credo che sia molto importante imparare anche ad accettare il perdono, e accettare il perdono è la forma nella quale si può arrivare a quella espressione che è stata evocata, e cioè a perdonare se stessi, cioè diciamo a far pace con se stessi, riconoscendo il proprio limite, riconoscendo il male che si è fatto, riconoscendo il perdono ricevuto e finalmente avendone pace, cioè non continuare in quella posizione di orgoglio che nella lucidità del male commesso rifiuta la pace e va verso l'autocondanna. Da questo punto di vista ci sono anche delle pagine straordinarie dal punto di vista della sapienza e dal punto di vista anche letterario in Dostoevskij. La lucidità del male non è lo stesso che il pentimento. Il pentimento è sapere di aver fatto il male, ma anche disporsi a che vi sia l'altro, il fratello e prima di tutto Dio, che attraverso il fratello ci fa giungere la riconciliazione. E questa è la strada verso la civiltà dell'amore, di cui parlava proprio in questi termini Paolo VI. Potrebbe sembrare un'utopia. Civiltà dell'amore? Ma Paolo VI sapeva benissimo, quando ne parlava, di che cosa è accaduto nel secolo che lui ha attraversato. E non era allora un discorso di utopia, ma era un discorso di riconoscimento del male e di richiesta di perdono. La civiltà dell'amore parte dalla richiesta e dall'accettazione del perdono. Ho raccolto anche questa sollecitazione che viene dal professor Viola, quando ha sottolineato che quando qualcosa di tremendo accade, inutile dire io sono nato dopo, non ne ho nessuna colpa. Certo, dal punto di vista del giuridico uno non ne ha colpa, dal punto di vista strettamente etico non ne ha colpa. Tutto sta a vedere se noi siamo capaci ora di respingere quella profondità, quell'insinuarsi del male, quell'acqua oscura o quell'aria oscura, quel tossico che poi ha creato il male e la catastrofe. E se noi siamo in qualche modo intossicati da quello stesso veleno, anche se non siamo giuridicamente responsabili, tuttavia non siamo lontani. Ed è qui che bisogna lottare, è qui che bisogna resistere, è qui che bisogna combattere nella maniera più radicale, e quindi prima di tutto in se stessi, perché appunto si tratta di un preliminare processo di autopurificazione, o meglio di accettazione della purificazione che viene da Dio, ben inteso, perché si possa poi operare in vista della civiltà dell'amore. Sì, è proprio così come diceva la sorella, e cioè noi abitiamo in Dio. E qui allora cito ancora una volta Angelo Silesio, ancora mi permetterete di dirlo prima nella sua lingua e subito lo traduco. Der Ort und das Wort ist eins.
il luogo e la parola sono uno. Noi abitiamo nella parola, noi abitiamo la parola. È ben inteso che questa parola è il Verbo e quindi noi siamo in Lui. E l'unica via attraverso la quale possiamo rendercene conto è semplicemente di aprire il nostro cuore e di non continuare a considerare noi stessi come dei giudici di che cosa conviene o di che cosa non conviene. E a questo punto allora il discorso sotto il profilo teologico è chiaro e la riflessione sulla questa resistenza che viene dal quantomeno dal peccato originale credo che sia dolorosamente sperimentabile. Rispetto all'ultimo intervento particolarmente toccante e significativo, non ho altro da sottolineare se non quello che la signora ha già detto, e cioè l'amore non attenua il dolore, lo rende più forte. Ma bisogna allora, come del resto nelle sue parole era già evidente, non ho solo che sottolineare, distinguere tra male e sofferenza, mentre noi vorremmo togliere le sofferenze e poi se il male resta ci pensiamo dopo. Allora permettetemi un esempio, senza nessuna presunzione di fare discorsi che non mi riguardino e che, di cui non ho competenza, ma si sa che dal punto di vista medico un organismo che reagisce alla malattia lotta e soffre di più. Una febbre alta è una reazione violenta dell'organismo a degli accidenti, mentre invece una malattia senza febbre qualche volta, per tenere solo esempi semplicissimi, può essere molto molto grave. Se qualcuno di noi si ferisce immediatamente sente dolore e rimuove l'ostacolo, mentre invece ci sono malattie che si insinuano quasi senza essere avvertite, tutt'al più si guasta un po' il carattere, qualche volta, neanche sempre, e alla fine, quando la malattia scoppia, è tardi. Allora, ecco la differenza tra il male e la sofferenza. Il grande male si insinua senza quasi essere avvertito. La sofferenza è la nostra reazione. Ora, io sono convintissimo, per quella che può essere stata anche la mia piccola esperienza, che questo esempio trasposto sul piano spirituale ci dice che un organismo che ama, un'anima che ama, diciamo meglio, è un'anima che lotta, che non accetta il male, che avverte il male e attraverso la sua sofferenza lo sconta. Un organismo che, un'anima, dico meglio, un'anima che non ama, soffre meno. Sono convinto che l'odio è un grande anestetico. A pensare anche a certe cose che sono accadute durante la guerra, di combattenti che hanno continuato a correre anche se erano già feriti, com'è possibile questo? Ma probabilmente proprio perché nel furore della battaglia o dell'avversità hanno avvertito meno il dolore che già aveva raggiunto il loro corpo. La sofferenza non è lo stesso che il male. E allora, ancora se mi concedete non più di 30 secondi, vorrei dire un'altra cosa. Non si tratta di un'interpretazione mia, si tratta di una cosa che ho letto in quel mistico che ho già citato, che è Maria Valtorta, la quale ci racconta così il suo modo di aver visto, vero, non vero, comunque io mi sono completamente, totalmente preso, di Gesù nel Getsemani. Quel calice non è la sofferenza del giorno dopo. Non è la sofferenza del giorno dopo, lo sapeva. E quindi perché visto che ha detto prima di essere venuto per quello, pregherebbe il Padre che quel calice, se è possibile, gli sia risparmiato. Secondo la Valtorta, in quel calice c'è un liquido insopportabile, che sono in qualche modo il mistico concretizzarsi del peccato degli uomini. E lo beve tutto. Lo beve tutto perché attraverso, io non so altrimenti dire, che lo schifo di quella calice e la sofferenza che ne segue può essere scontato. E la conseguenza è quella che sapete tutti, perché il Vangelo lo ha raccontato: suda il sangue. È la sofferenza che ha curato quei mali. Poi è andato avanti, d'accordo, non è cosa minore, non voglio dire, ci mancherebbe altro, tutto quello che viene poi nella notte, che avviene il giorno dopo, fino alla passione sul Golgota, fino al momento dell'abbandono e quindi della fedeltà nell'assoluta, nel momento estremo del silenzio. D'accordo, però prima ha trangugiato quel liquido che è descritto addirittura da Valtorta, dice che è un liquido chiaro, perché non è la debolezza, la sporcizia del nostro interesse, del prendere sulle cose, di desiderare il non desiderabile, cose di questo genere, è la determinazione per il male, che è intellettuale, che è spirituale, e lui se l'è bevuto tutto. È la sofferenza che cura. Non è vero che noi cristiani, come qualcuno ha detto, qualche in ambito letterario, amiamo la sofferenza, ma neanche Dio ama la sofferenza. A me è sempre insegnato, Dio non ama la sofferenza, ma la sa usare. E la usa per vincere il male, come la sanità perfetta che si fa carico del male perché dopo lo debella.
No, soltanto qualche battuta finale. Su due punti che sono emersi dagli interventi che abbiamo ascoltato. Uno è quello del perdono di sé, di perdonare se stessi. Certamente, diciamo, una concezione individualistica, antropologicamente individualistica, chiaramente concentra su questo le uniche possibilità di perdono che ha, perché l'individuo, quest'atomo che è già formato indipendentemente dalla società, chiaramente ha anche bisogno di perdono, ma può trovarlo solo in se stesso. È possibile perdonare se stessi? Sì e no. Sì se prima si è perdonato dagli altri, altrimenti no. Non è possibile perdonare se stessi, dagli altri o da un altro, insomma. Altrimenti non è possibile perdonare se stessi. Perché è possibile se si è perdonati dagli altri? Perché il perdono implica il guardarsi con gli occhi degli altri. Per questo è possibile perdonare se stessi una volta che si è ricevuto il perdono da parte degli altri. Perché ci si è abilitati, cioè è stato reso possibile la possibilità di guardare a noi stessi da un punto di vista diverso dal nostro punto di vista, da un punto di vista esterno. Non dico necessariamente da un punto di vista imparziale, non dico necessariamente da questo, ma dal punto di vista di un altro che pure ci perdona. E questa è la condizione per perdonare se stessi. La seconda questione che è emersa sempre dagli interventi, e il che poi anche direi molti mi hanno, diciamo, rimproverato quando ho finito la relazione, riguarda il fatto che io ho detto che il perdono è condizionato dalla richiesta di perdono, che mentre il dono si dà senza averlo chiesto, perché altrimenti se uno chiede non è più dono, invece il perdono bisogna chiederlo. E invece alcuni ovviamente hanno obiettato, ma insomma Gesù Cristo certamente non ha aspettato che noi chiedessimo, no, il perdono, addirittura quando dice perdono quelli che non sanno quello che fanno, non imputare loro questo, insomma, eccetera, e in un certo senso sembra che il perdono divino, comunque sicuramente il perdono divino, non richieda questo. Certamente uno potrebbe dire, beh, ma io parlavo del perdono umano, non del perdono divino, ma io credo che c'è un modo però per fare un discorso che abbracci sia l'uno che l'altro, e cioè il fatto che il perdono è un atto unilaterale, abbiamo detto, che viene da parte dell'offeso, da parte della vittima, è un atto unilaterale non dovuto, che viene, ma anche là, anche nell'atto stesso del perdono, questa dimensione del cammino è ancora presente, cioè nel fatto che si può dare perdono, ma questo perdono può non raggiungere il suo compimento, la sua efficacia. Perché? Perché appunto non c'è l'accettazione, non c'è la ricezione del perdono. È quello in fondo che fa Dio, che fa Gesù Cristo nei nostri confronti, e ci ha dato questa grandissima fonte di perdono, ma ciò non significa automaticamente che siamo tutti perdonati e siamo tutti salvi in base a... Certo, il sacrificio di Cristo nell'ottica del cammino della salvezza è chiaro, è il presupposto di tutto, è già il perdono che è arrivato, è entrato nella storia, però non è un perdono che ancora si è compiuto se da parte di coloro a cui si perdona non c'è un'adesione, non c'è la dimensione dell'adesione. E questo è importante, perché altrimenti saremmo trattati come degli esseri irresponsabilizzati, non saremmo rispettati per la nostra libertà, ecco, noi non saremmo considerati seri nel peccato, diciamo, no? Almeno lasciateci questo, che è la serietà nel peccato, che viene appunto poi a diventare un atto di serietà nel momento della ricezione del perdono. Quindi è possibile, io credo, senz'altro, perdonare senza che ci sia pentimento, perdonare l'offesa senza che ci sia... Ma allora in questo caso, dico quando si tratta degli uomini, in questo caso è piuttosto uno slegare se stessi dalla colpa dell'altro, cioè un cercare di affrancarci noi stessi, da questo segno che abbiamo ricevuto con l'offesa, ma non c'è ancora il vero e proprio significato del perdono, che si compie quando l'altro veramente l'accetta. Probabilmente accettare veramente il perdono è così difficile, così misterioso, così soprannaturale quanto farlo, quanto perdonare. E per questo vi ho detto che quello che è importante conservare è la dimensione relazionale, profondamente relazionale del perdono, in cui diciamo i ruoli si rincorrono, per così dire, e l'uno presuppone l'altro, ed è reso efficace dall'esistenza dell'altro, ma appunto è il carattere relazionale del perdono che implica anche un carattere relazionale della colpa. Io credo che tutto questo, diciamo, molte cose si dovrebbero ricordare, ma che qui non si possono fare, proprio nell'ottica anche di quel mistero che è il peccato originale. Cioè, diciamo, qua siamo davanti a temi teologici profondissimi, di cui dobbiamo recuperare, io credo, molto il significato e l'importanza per il nostro cammino di fede.
Bene, grazie, ci possiamo fermare. È stata una sessione, credo, molto intensa, molto ricca. Abbiamo articolato insieme con passione, anche con rigore, due approfondimenti che provo con una battuta ad intrecciare così. E quanto più, come ci ha ricordato Malaguti, noi spostiamo indietro la ricerca della misericordia, tanto più, come ci ha invitato a fare Viola, possiamo poi spostarla in avanti, cioè provando a declinarla negli ambiti, rispettandone la relativa autonomia, in cui si articola la convivenza. In questo movimento pendolare di andare sempre più indietro per andare sempre più avanti, credo abbiamo potuto incrociare queste due relazioni. Riprendiamo nel pomeriggio. Buon pranzo.